File 23, pagina 131. 11. Ernesto Arbanas. Io gli orrori là li ho visti, ho saputo scansarli, ma li ho visti. Già prima della guerra io facevo parte della comunità serbo-ortodossa di Trieste. Nel 1933, dopo aver superato un esame di ammissione, ho fatto 8 anni di collegio a Zagabria, dove ho avuto i primi contatti con le organizzazioni di sinistra che all'epoca in Jugoslavia erano ancora fuori legge. Nel 1941 sono rientrato a Trieste e ho cominciato subito a fare attività politica per il Movimento di Liberazione Jugoslavo. L'OVRA, la polizia fascista, ci teneva sotto controllo e così il 16 dicembre 1942 fui arrestato. Il 17 dicembre 1942 il Tribunale Speciale a Roma mi condannò a 14 anni di reclusione, che iniziai a scontare a Castelfranco Emilia. La prigione fu per me una scuola politica. Lì ebbi modo di incontrare compagni ed amici antifascisti, Tomasic, Cucania, De Cleva e tanti altri. Con la caduta di Mussolini, nel luglio del 1943 molti prigionieri politici non furono liberati, soprattutto a noi che appartenevamo a un gruppo etnico misto. Nell'incertezza generale sulle sorti dell'Italia in guerra, non vollero dare la libertà. Il prezzo che pagammo fu alto, perché inviati al carcere di Trieste, con l'arrivo dei tedeschi, gran parte di noi fu mandata in Germania. Il 28 aprile 1944 partimmo per Dachau, anche se allora non sapevamo nulla né dei lager né del destino che ci attendeva. Arrivati ci accolsero, se così si può dire, le SS con i cani e i capos urlandi. Regnava la brutalità e la violenza. Ci denudarono e ci rasarono. Dormivamo in tantissimi, una cosa da pazzi. Io, per non dormire in alto, dove c'era un tanfo incredibile, stavo sotto il letto. C'erano le cimici, ma stavo sotto e legavo gli zoccoli, perché altrimenti, approfittando del sonno, me li portavano via. Io avevo l'indubbio vantaggio di conoscere il tedesco, oltre al croato, lo sloveno e naturalmente l'italiano. Fu così che aiutai il Blockschreiber a compilare il registro del blocco. Insomma, cercavo sempre delle situazioni per mettere in evidenza le mie risorse. Poi, grazie alla conoscenza di Giovanni Postogna, che conosceva un ex combattente della guerra di Spagna, evitai il trasporto in qualche terribile sottocampo e fui assegnato a un comando edile. Nota: Giovanni Postogna, militante comunista, espatriò per motivi politici nel 1927 e si impegnò attivamente nelle file del PNF a Marsiglia e a Parigi, nel centro esterno del PC d'Italia, arrestato nel 1931 in Italia durante una missione, fu condannato dal Tribunale Speciale e quindi nuovamente arrestato e condannato nel 1941. Consegnato ai tedeschi dopo l'8 settembre, fu mandato a Dachau. Nel dopoguerra svolse un'intensa attività politica nel Partito Comunista. Vedi G. Postogna, Muggia operaia e antifascista, Evangelista, Milano, 1985. Fine della nota. Andavamo a lavorare un po' fuori dal campo. Portavo mattoni e malta. Era ottobre e faceva freddo, ma in baracca dormivamo solo in due sulla branda e avevamo addirittura un armadietto. Ogni settimana davano un marco o due marchi, cioè non erano proprio denari, ma una specie di moneta interna al lager. Con quella andavi allo spaccio, in una specie di cantina dove potevi comprare dentifricio, spazzolini, spazzole e lucido da scarpe. Insomma, cose strane, delle quali magari non avevi bisogno. Ad esempio, non avevamo scarpe ma zoccoli, ma i capos avevano le scarpe di cuoio e allora si poteva organizzare un commercio. Alcuni deportati ricevevano i pacchi della Croce Rossa Internazionale. Anche quella era una fonte di affari e di commercio. I privilegiati, i belgi e i francesi ad esempio, potevano contare su un codazzo di serveti che per avere qualcosa in cambio andavano al loro posto a far la fila per il cibo, preparavano il letto e cose del genere. Tema 2. In campo c'erano le situazioni più impensabili. La gente moriva di fame e di fatica, e la domenica, quando alcuni comandi non lavoravano, facevano fare ai deportati le partite di calcio con tanto di magliette e tutto il resto. Gli unici spettatori erano le SS, che si divertivano da matti a vedere questi disgraziati a giocare a pallone. Io conoscevo un paio di giocatori, un mio amico del collegio di Zagabria e un altro istriano. Essere un calciatore era una fortuna, perché avevi un trattamento senz'altro migliore. Alla domenica davano anche i concerti e in una baracca proiettavano dei film. Sembra incredibile, ma bisogna ricordare che questo succedeva a Dachau solo per un migliaio di deportati sui 20-30 mila che c'erano. Infatti solo quelli che avevano i buoni, quella specie di denaro interno di cui dicevo, potevano frequentare questi luoghi, diciamo così, di svago. Gli altri se ne stavano inebetiti dalla fame e dalla stanchezza presso le baracche, come mucche tristi e senza volontà, pronte al macello. Poco dopo che ero arrivato al campo, io addirittura sono andato dal dentista. Avevo un dente che era una otturazione, mi era saltata ancora quando ero prigioniero a Castelfranco Emilia. Il dentista era uno di Lubiana, che appena mi ha visto il dente ha deciso di estrarmelo, però mi ha fatto altre otturazioni ai denti che ancora oggi ho in bocca. Insomma, c'erano certe incongruenze. Ogni mattina vedevamo mucchi di cadaveri fuori dalle baracche, morti di fame, e magari ti curavano le carie. Tema 3. Ma la mia fortuna è stata quella di essere ingaggiato nella cucina delle SS come cameriere. Verso novembre lavorare fuori all'aperto cominciava a essere dura. La mia salvezza è stato il comando cucina. Il capo in cucina era un combattente di Spagna e lì avevo la possibilità di stare al caldo, di mangiare bene e di aiutare i compagni fuori. Ci avevano dato dei vestiti in ordine, un bel cappotto, bei calzoni, scarpe, tutto. C'era il barbiere che ci sbarbava ogni mattina. Per servire ai tavoli eravamo vestiti tutti di bianco, con i guanti bianchi. I tedeschi erano fanatici per la pulizia. Dormivamo in una baracca speciale, avevamo un armadietto e un letto singolo. Insomma, eravamo un'elite. Tra i camerieri c'erano belgi, francesi, lussemburghesi, ma non italiani. L'odio che i tedeschi nutrivano per gli italiani era forte. Semmai potevano, infierivano sugli italiani. Loro portavano la strasse in mezzo alla testa. Quando sono stato preso in cucina, mi hanno chiesto di dov'ero e io ho risposto che ero di Trieste. I tedeschi amano Trieste, la sentono un po' come una loro città. Ah, Trieste, ja, gut, dicevano. Tema 4. Ricordo che una volta io e Postonia abbiamo riconosciuto a stento un compagno di partito, Ruggero Spadaro o Spadaro, era ridotto a una larva e allora abbiamo cercato di aiutarlo passandogli del cibo e qualcosa da vestire. Lui era oltre il filo spinato dal momento che il nostro settore era separato dagli altri. Come cercavamo di buttargli oltre qualcosa, gli altri, come cani affamati, gli saltavano addosso e non sempre riusciva a mangiare quello che gli passavamo. Al momento della liberazione, quando sono entrati gli americani, mi ricordo che la fame e l'odio erano tali che i deportati si sono avventati nei canili dei cani addestrati dalle SS e hanno preso un cane, lo hanno sgozzato e lo hanno appeso per squagliarlo, quindi se lo sono mangiati a brani. Era una cosa incredibile. Eravamo io e un certo Milkovic di Fiume, un fotografo, ci siamo guardati e mi dice: guarda, questa scena non la dimenticherò mai, tutta la vita, la gente che mangia un cane quasi vivo. Percorsi di lettura. Tema 1. Organizzare per sopravvivere. I deportati nei lager hanno adottato un loro gergo internazionale, alcune parole chiave che individuano un'intera situazione e la configurano compiutamente, senza bisogno di molti discorsi. La vita nel campo è così tragicamente omogenea tra i deportati, l'esperienza è così simile e crudamente semplificata in poche terribili varianti, che per cominciare è possibile ricorrere a un sistema di segni di comunicazione arcaici, appena sufficienti a farsi intendere. Uno di questi termini precisi e densi di significato è senz'altro il verbo organizieren. Con esso si intende la capacità di procurare merci o beni rari o proibiti in campo. Si intende quindi essere capaci di commerciare, scambiare, ottenere e procurare favori. Approfondimenti. 1. Sapresti individuare altri tipi di gergo? In quale ambienti e perché esso trova alimento? Che cosa si intende, ad esempio, per gergo della malavita o gergo dei giovani? 2. Organizzare il commercio nel lager. Che riflessi ha rispetto alla vita dei deportati? Si traduce in un loro complessivo vantaggio? Oppure favorisce i più scaltri a scapito dei più ingenui e dei più deboli ed è quindi condannabile? Tema 2. I pacchi della Croce Rossa Internazionale. I nazisti mantennero una forte differenza di trattamento tra i diversi gruppi nazionali, ciò rese ancora più difficile la solidarietà tra di loro. Un altro elemento che mantenne vive queste differenze era la distribuzione dei pacchi della Croce Rossa Internazionale. Ad alcuni deportati, sostanzialmente quelli provenienti dall'Europa occidentale, si fecero arrivare i pacchi con generi di conforto. Ciò costituì per questi deportati un sostentamento e un aiuto indispensabili, al punto che, verso la fine della guerra, quando questi pacchi non vennero più consegnati, molti di essi, disabituati alla fame, si trovarono particolarmente esposti ai contraccolpi della denutrizione. Approfondimenti. 1. Per quale motivo i tedeschi riservarono un trattamento meno duro ai deportati provenienti dai paesi dell'Europa occidentale? 2. Quando è stata fondata e quali funzioni è chiamata ad assolvere la Croce Rossa Internazionale? 3. Che che rapporto c'era tra il privilegio economico, il pacco della Croce Rossa, e la posizione, diciamo così, sociale che questi deportati occupano all'interno del lager? Tema 3. L'élite del campo. Dopo la fase dei campi cosiddetti selvaggi, Dachau è il primo campo di concentramento ad essere stato attivato dai nazisti appena saliti al potere, maggio 33. Da un certo punto di vista è un lager che ha avuto modo e tempo di essere organizzato secondo i criteri di un moderno penitenziario, con l'infermeria, la sala cinematografica, la biblioteca, il campo di calcio, eccetera. Nel 1944 la Croce Rossa Internazionale visitò il campo, che in quella occasione mise in mostra proprio questo aspetto di efficiente modernità. Naturalmente, come traspare anche dalla testimonianza di Arbanas, Dachau parallelamente presentava tutte le caratteristiche dei più famigerati lager. Ad esempio, a Dachau, come negli altri campi, in nome della sua efficienza, furono attivate alcune tra le peggiori sperimentazioni mediche su cavie umane. Approfondimenti. 1. Perché fu proprio vicino a Monaco che nacque il primo campo di concentramento? In quale ordine successivo furono edificati gli altri lager? 2. Il rapporto tra modernità ed efficienza, da una parte sterminio e orrore dall'altra, è uno degli aspetti più caratteristici della deportazione nazista. Quale legame ebbe il mondo della scienza e dell'industria con la realtà dei lager? Indicazioni bibliografiche. Z. Baumann, Modernità e Olocausto, Il Mulino, Bologna, 1992. Tema 4. Gli italiani, i peggio trattati. Non è un caso che nessun italiano faccia parte del comando cucina. Innanzitutto, Arbanas conosce il tedesco, il che costituisce un grande privilegio che gli permette di interloquire con i suoi nemici e comunque di farsi intendere anche dagli altri deportati. In secondo luogo, l'identità nazionale di Arbanas è doppia, italo-croata, il che gli permette di mimetizzare l'appartenenza italiana. Gli italiani in generale conoscono poco le lingue straniere, mentre sono particolarmente odiati dai tedeschi perché hanno abbandonato la guerra a fianco della Germania. Approfondimenti. 1. Per quale motivo Trieste viene in qualche modo considerata dai tedeschi una città affine all'area tedesca? Sapresti tratteggiare a grandi linee la più recente storia di questa città? 2. Attraverso quali contatti e collegamenti si riescono ad ottenere i comandi privilegiati? Che relazione c'è tra la condanna del Tribunale Speciale inferta ad Arbanas e il suo rapporto con i deportati politici influenti nel lager, come gli ex combattenti di Spagna? 3. Quale rilievo e importanza hanno i deportati ex combattenti di Spagna? Per quale motivo sono tenuti in grande considerazione dagli altri deportati antifascisti? 4. Quale ruolo ebbe durante la guerra la Repubblica di Croazia, nata dopo la dissoluzione del Regno di Jugoslavia? Indicazioni bibliografiche. A. Bravo, D. Jalla, La vita offesa, Storia e memoria dei lager nazisti, nei racconti di 200 sopravvissuti, Franco Angeli, Milano, 1986, pagina 136.